Buongiorno da Gino Ceschina. Sale il numero delle vittime del forte terremoto che ha colpito la regione tra Medellin e Cali in Colombia. Siamo oltre i 130 morti e 500 feriti. In Russia l'unico partito pacifista e di opposizione, Yabloko, non potrà partecipare alle elezioni parlamentari di settembre, accusato di ricevere finanziamenti esteri. In Ticino bene il turismo, il trend positivo iniziato in primavera si conferma nella stagione estiva che grazie al gran caldo potrebbe avere un prolungamento a settembre. A un mese e mezzo dal sisma in Venezuela, un altro terremoto scuote l'America Latina, questa volta la Colombia. Il bilancio provvisorio è di oltre 130 morti e 500 feriti. Il cuore della devastazione è Ley Cafetero, la zona famosa per la produzione di caffè situata tra Medellin e Cali. E se il rischio tsunami è stato scongiurato, resta quello di nuovi crolli mentre si scava sotto le macerie. Il servizio di Paolo Manzo.
Un boato e poi le grida. Un terremoto di magnitudo 7,4 ieri mattina ora locale ha fatto tremare gran parte della Colombia, da Bogotà a Medellin e Cali, ed è stato avvertito anche in Ecuador, in Venezuela e persino a Manaus, in Brasile. L'epicentro è stato localizzato a San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó, sulla costa del Pacifico, al confine con Panama. In un secondo abbiamo perso tutto, si dispera una donna davanti alle macerie della sua casa. Tra le strutture gravemente danneggiate la storica cattedrale di Manizales, mentre nell'ospedale universitario di Cali sono crollate l'ala di pediatria e di terapia intensiva, 8 gli aeroporti chiusi. Non c'è nessuno, abbiamo bisogno di qualcuno che venga a salvare i nostri vicini, chiede una donna in un video postato sulle reti sociali. Sarà proprio la gestione della macchina dei soccorsi il primo test per il nuovo presidente della Colombia, Belardo de la Espriella, insediatosi ufficialmente appena venerdì scorso. Non vi lasceremo soli, siete nel nostro cuore. Il governo sta dispiegando tutte le sue risorse per salvare le persone dalle macerie e prestare soccorso, ha detto de la Espriella. Il presidente ha dichiarato lo stato di calamità nazionale e disposto il dispiegamento dell'esercito nelle zone colpite.
In Russia lo storico partito di opposizione, Yabloko, è stato escluso dalle prossime elezioni parlamentari previste dal 18 al 20 settembre. Yabloko è l'unico partito russo ad aver preso apertamente posizione contro la guerra in Ucraina. L'esclusione dal voto è stata presa dalla Corte Suprema su richiesta di un partito nazionalista. Yabloko ha già annunciato che farà ricorso. Manjula Bhatia.
Accolto dagli applausi di una folla di giovani accorsi ieri sera davanti al Tribunale di Mosca, il presidente del partito Yabloko, Nikolai Rybakov, ha cercato di essere rassicurante. Questo è il nostro comune contributo perché la pace si materializzi, ha detto. E vediamo che c'è tanta gente che vuole la pace. Abbiamo 5 giorni per fare appello contro la decisione della Corte Suprema e faremo tutto il possibile, nel quadro della legge, per rovesciare questa decisione. Faremo tutto il possibile per avere di nuovo Yabloko sulle liste elettorali per le prossime elezioni della Duma. Yabloko, che in italiano significa mela, il mese scorso era stato ammesso al voto dalla commissione elettorale, insieme ad altri 10 partiti. Poi una formazione pro-Cremlino ne aveva chiesto l'esclusione per presunte violazioni del diritto di autore, per aver usato, per esempio, una frase tratta da un'opera teatrale. Yabloko è anche accusata di propaganda LGBT e di aver ricevuto finanziamenti esteri. Si tratta di un partito risalente agli anni 90, rara voce liberale nel Parlamento e spesso critica nei confronti del governo, che in seguito al giro di vite sulla politica ha perso i suoi seggi alla Duma, essendo molti suoi dirigenti in prigione. Gode del sostegno degli oppositori in esilio. Yulia Navalnaya, vedova di Alexei Navalny, morto in detenzione nel 2024, ha commentato la sentenza affermando che il Cremlino si è spaventato, vedendo che il popolo inizia ad unirsi contro la guerra.
Il turismo ticinese sta vivendo i mesi principali, quelli decisivi per l'anno. I dati e le tendenze indicano un chiaro segno più e il gran caldo persistente apre delle prospettive per allungare la stagione tradizionalmente forte. Alem Melchionda.
L'anno per adesso è positivo, abbiamo un più 4% sia per arrivi che per nottamenti in media.
Lo abbiamo sentito dalla voce di Stefano Scagnolari, responsabile dell'Osservatorio del Turismo della SUPSI. Molto bene fino a giugno, lo dicono i dati consolidati, e luglio-agosto, i due mesi d'oro, in linea con la prima metà dell'anno. E questo dopo un 2025 già da record, che sia tornata la tendenza a fare più vacanze brevi rispetto a una sola vacanza estiva lunga, lo si dice e lo si vede già da qualche anno. Se a questo si unisce l'allungamento di quella che chiamiamo la bella stagione, è facile intuire come il potenziale di sviluppo ci sia e sia soprattutto ai margini dell'estate classica. Ancora Stefano Scagnolari.
È chiaro che è tutto il territorio che deve mettere in moto un circolo virtuoso, quindi si deve un po' iniziare a fare questa scommessa senza avere la certezza che poi questi eventi avranno il tutto esaurito, senza avere la certezza che allungando la stagione estiva avremo le persone che arrivano, però bisogna iniziare questo circolo virtuoso.
Per arrivare lì occorre dunque che la politica, le organizzazioni turistiche e gli operatori vedano e credano in questo potenziale e strutturino un'offerta valida.
Per lo sport, agli europei di nuoto di Parigi, Noè Ponti scenderà in acqua questa sera con diretta TV alle 18.37 per provare a mettersi al collo il primo oro europeo in vasca lunga. Agli europei di atletica di Birmingham, invece, oggi in pista di Taji Kambunji nei 100 ostacoli e Simon Hehammer nel lungo maschile, programma che sarà poi chiuso dalla finale dei 100 metri uomini. Gare da seguire anche questa in diretta TV su RSI La 2. È tutto, buona giornata.